Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Maria. Desidero esprimere prima di iniziare, la gratitudine per questa occasione privilegiata concessami dalla Radio Maria di poter parlare sui temi dell'educazione e in particolare dell'educazione orientata ai valori cristiani. Ecco, inizierei subito la conversazione da una constatazione che è sotto gli occhi di tutti: la crisi delle scuole cattoliche in Italia. Solo per chiarezza e a mo' di introduzione, soprattutto per i non addetti ai lavori, accenno che in generale per scuole cattoliche intendiamo quelle istituzioni scolastiche educative gestite direttamente da una diocesi o da ordini e congregazioni religiose, ovvero da movimenti ecclesiali o anche da persone autorizzate dalla Chiesa. Dicevo di questa crisi. La situazione delle scuole cattoliche oggi in Italia è a dir poco drammatica. Due recenti pubblicazioni, e queste pubblicazioni sono un libro sulla statistica della scuola statale e paritaria. Paritaria significa pari a quella dello Stato, cioè appunto le scuole riconosciute dallo Stato, che sono esse scuole cattoliche, ma anche scuole gestite da laici, scuole laiche. L'altro documento è il Centro Studi Scuola Cattolica della Conferenza Episcopale Italiana, che dicono chiaramente che la scuola cattolica soffre una forte e sempre più veloce contrazione. Pensate, dall'anno scolastico 2012-2013 ad oggi sono state chiuse oltre 450 scuole, pari a una diminuzione di circa 50.000 alunni, ovviamente di tutte le classi, dall'ordine di scuola materna, primaria, scuole secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado, particolarmente nelle periferie urbane e nelle zone di campagna, proprio laddove la sua presenza sarebbe più necessaria, in quanto costituisce l'unico avamposto educativo e l'unico punto di aggregazione giovanile. Altre scuole gestite da congregazioni religiose o, dicevo, da diocesi, con tradizioni ultracentenarie, a denti stretti cercano di resistere alla crisi. Ma fino a quando? Ora viene spontaneo domandarsi quali sono le cause di questa crisi delle scuole cattoliche in Italia. In sintesi, possono essere queste cause così enucleate. Prima di tutto, la crisi delle vocazioni religiose, sia maschili che femminili, dedite alla missione educativa, e il progressivo invecchiamento dei religiosi e delle religiose. Permane diffuso un senso di rassegnazione, con il rischio di cedere alla tentazione di mitizzare il passato senza costruire il futuro. Dunque, crisi delle vocazioni religiose. I sacerdoti, i religiosi, le religiose impegnati nella scuola sono sempre di meno. Seconda causa, la crisi economica, nazionale e anche internazionale. Le famiglie, anche quelle tradizionalmente più sensibili alla formazione e all'educazione impartita nelle scuole cattoliche per i loro figli, sono costrette a fare i conti con i bilanci familiari. Ma questo soprattutto per l'anomalia della scuola italiana perché in Italia, a differenza di tutte le altre nazioni d'Europa, non ha la parità economica tra scuole statali e scuole non statali. C'è una parità giuridica che rappresenta sicuramente un diritto per la scuola non statale, ma mancando la parità economica, la parità non esiste di fatto, perché in Italia, a differenza di tutte le altre nazioni d'Europa, eccetto la Grecia, quindi siamo soltanto Italia e Grecia, tutte le altre nazioni hanno la parità economica. Che cosa significa questo? Che in Italia non esiste libertà di scuola, cioè la possibilità di scegliere a parità di condizioni una scuola diversa da quella dello Stato se non a pagamento. Questo non avviene nelle altre nazioni d'Europa, dove la famiglia può scegliere una scuola diversa da quella dello Stato e lo Stato se ne fa carico, perché lo Stato consente la libertà di scelta educativa delle famiglie. In Italia chi manda un figlio ad una scuola statale riceve un servizio che ha pagato con le imposte. Il contribuente che non manda il figlio a una scuola statale, per motivi più diversi, paga con le imposte un servizio che non riceve, del quale non usufruisce, ma ciò che è lo stesso, paga due volte l'istruzione dei propri figli, la prima volta con le imposte, la seconda volta con una retta scolastica da corrispondere alla scuola non statale presso la quale la famiglia sceglie per l'educazione dei propri figli. Il sistema attuale, da un lato, consente un lusso che non tutti si possono permettere, cioè pagare due volte l'istruzione dei propri figli, dall'altro restringe proprio la libertà di scelta dei meno abbienti, che non possono permettersi una scuola diversa da quella statale. Ma il paradosso è che le scuole cattoliche sono nate, sono state istituite nel corso dei secoli, soprattutto per l'educazione e l'istruzione delle classi povere, dei bambini poveri, dei giovani più poveri, e siamo finiti in Italia per dare soltanto questa possibilità ai bambini, ai ragazzi, ai giovani delle famiglie abbienti. Ma su questo argomento ritornerò in una delle prossime conversazioni, perché avremo il tempo per tutto l'anno, e ne farò argomento specifico di una trattazione. Dicevo ancora, una delle cause della crisi delle scuole cattoliche è la precarietà del personale docente, che alla prima occasione, per ragione di sicurezza economica, lascia l'insegnamento nella scuola cattolica e passa nelle file della scuola statale. Non sarebbe assolutamente nessun problema se ci fosse la parità tra scuole statali e non statali, ma il problema è che le scuole cattoliche assumono il personale, lo formano e dopo tanti anni vedono dileguarsi questi insegnanti che passano nella scuola di Stato, rendendo in maniera estremamente precaria la situazione delle loro scuole. Ai gestori delle scuole cattoliche non resta che sottostare inerti a questa umiliante condizione di inferiorità, frutto, a mio parere, di situazioni che si possono correggere, anche dal punto di vista giuridico. I radioascoltatori capiranno perfettamente che con queste cause è chiara la crisi delle scuole cattoliche È chiara la crisi delle scuole non statali, perché io sto parlando delle scuole cattoliche perché è il mio settore, il mio campo di interessi, ma ciò che dico vale assolutamente anche per le scuole paritarie non cattoliche. Il tema del finanziamento, di cui soltanto abbiamo brevemente accennato, è un problema non di scuola cattolica, ma è un problema di libertà di scelta educativa. Ma ripeto, ritorneremo su questo argomento. Di fronte a questa incontestabile situazione di crisi, si impongono, a mio parere, alcune considerazioni. Una prima considerazione: i gestori delle scuole cattoliche paritarie, in questo caso mi riferisco alle diocesi, alle congregazioni religiose, agli ordini religiosi, agli enti, alle associazioni, vivono da decenni un'evidente preoccupazione, spesso con rassegnazione e pessimismo, lo accennavo anche prima. Vivono questa situazione di pessimismo e di rassegnazione per il futuro delle proprie scuole. E non è raro sentire da parte di alcuni educatori di generazione di giovani ormai anziani che dicono: siamo pochi, siamo vecchi, come facciamo ad andare avanti con la scuola cattolica? E poi aggiungono: il Signore ci penserà. È vero, il Signore ci penserà, ma ci dobbiamo pensare anche noi, perché noi siamo oggi gli attori dell'educazione. Ancora un'altra considerazione: non sempre l'aumento del personale laico nelle scuole cattoliche, che oggi rappresenta circa il 98-99% degli insegnanti, non sempre questo personale laico è stato visto di buon grado da parte anche delle famiglie religiose o del personale dirigente. È spesso considerato come il male minore di fronte alla ineluttabile chiusura delle istituzioni scolastiche. Di conseguenza, come dicevo, serpeggiano sempre più atteggiamenti dichiarati o malcelati di poca speranza nel futuro dell'educazione cristiana. In aggiunta farei subito una provocazione. Dal momento che gli insegnanti e i dirigenti delle scuole cattoliche sono quasi tutti laici, che, a parte le debite eccezioni, e ce ne sono, hanno la stessa formazione dei colleghi delle scuole statali, perché una famiglia, oltre alle tasse per sostenere la scuola statale, dovrebbe pagare una retta scolastica per la frequenza del proprio figlio presso una scuola cattolica, se non riceve niente di più, o quasi? Naturalmente faccio un discorso paradossale, e nulla di diverso, o quasi, rispetto a ciò che offrono le scuole statali. Ecco, qui è il nucleo del problema. Perché esiste la scuola cattolica? Qual è l'identità della scuola cattolica? Qual è il progetto educativo della scuola cattolica? Qual è la proposta formativa della scuola cattolica? Sarà questo l'argomento del prossimo incontro, ma intanto continuo l'analisi di questa situazione. Verrebbe da concludere: eutanasia delle scuole cattoliche? Cioè assistiamo ad una morte lenta delle scuole cattoliche? Ad una fine ingloriosa di una gloriosa tradizione? Pensate che ci sono famiglie religiose, ordini e congregazioni religiose che operano da 400-500 anni in Europa, nel mondo, con le scuole cattoliche. Non cito nessuna famiglia religiosa perché dovrei citarle tutte, ma il vero problema è che il rischio veramente grave e di una fine ingloriosa. Dopo una storia di educazione cristiana che è stata anche il fondamento di tante scuole in Italia, in Europa e nel mondo. Ma vado oltre. Qual è la visione che si impone oggi, guardando in avanti, per l'educazione cristiana? E dico subito che la lettura dei segni dei tempi, alla luce dell'insegnamento del Magistero della Chiesa, alla luce della testimonianza dei fondatori e fondatrici delle famiglie religiose educatrici, alla luce dell'esempio coraggioso e credibile di valenti educatori che hanno fatto grandi la tradizione delle famiglie religiose, oggi spinge a dire ancora no all'eutanasia della scuola cattolica in Italia, a dire sì al rilancio dell'educazione cristiana per la formazione integrale delle nuove generazioni. La complessità del mondo contemporaneo ci convince di quanto sia necessario ridare spessore alla coscienza dell'identità della scuola cattolica. E in questa direzione le scuole cattoliche sono contemporaneamente luoghi dove attraverso l'educazione si evangelizza, luoghi di educazione completa, integrale, di inculturazione, di apprendimento, di dialogo tra le generazioni. La scuola cattolica, quindi, ancora e soprattutto oggi, direi, è un vero e proprio soggetto della Chiesa in ragione della sua azione scolastica, in cui si fondono insieme contenuti di fede, contenuti culturali e vita vissuta. Solo volando così accenno a qualche documento che in questi ultimi 50 anni sono stati pubblicati dalla Chiesa sul tema della scuola cattolica. Il primo grande documento è quello del Concilio Vaticano II, dal quale poi tutti gli altri hanno preso l'avvio, che è la dichiarazione sull'educazione cristiana Gravissimum Educationis, cioè l'importanza fondamentale dell'educazione cristiana. Siamo al 28 ottobre 1965 e sono 52 anni. Dopo 50 anni il tema dell'educazione cristiana si rivela più fondamentale di allora. Dopo sono stati pubblicati altri documenti, tra cui quello della Congregazione per l'Educazione Cattolica, sarebbe il Dicastero, il Ministero dell'Educazione della Chiesa, del 19 marzo 1977, dal tema La scuola cattolica. Sono seguiti poi altri documenti, quale ad esempio il Laico cattolico testimone della fede nella scuola nell'82 e la Conferenza Episcopale Italiana, che in questi 50 anni ha pubblicato numerosi documenti. I più importanti sono quelli un po' datati, l'uno dell'83, la scuola cattolica oggi in Italia. Ancora, la dimensione religiosa dell'educazione nella scuola cattolica. Nel 97, la scuola cattolica alle soglie del terzo millennio e così via. L'ultimo è stato pubblicato dalla Conferenza Episcopale Italiana nel luglio del 2014, giorno di San Benedetto, e il titolo è La scuola cattolica, risorsa educativa della Chiesa locale per la società. Ecco, ho voluto soltanto dare qualche titolo delle pubblicazioni della Chiesa italiana, ma anche della Chiesa universale sull'educazione cristiana perché non sembri che scopriamo oggi questi contenuti e questa realtà. Vado avanti dicendo anche che in questo momento storico si stanno realizzando e aprendo davanti a noi nuovi scenari e nuovi orizzonti per documentare e per fondare la necessità di ripartire dall'educazione cristiana, altro che chiudere, altro che dire la scuola cattolica è finita, è esattamente l'opposto. E quali sono le sfide che sono oggi davanti a noi? Innanzitutto la sfida dell'educazione cristiana, che noi diciamo è una priorità, cioè è fondamentale, soprattutto in considerazione del nuovo scenario culturale. Viviamo in un'epoca di profonda secolarizzazione, e questa non è una novità, lo sappiamo tutti, che non si presenta tanto nella forma di lotta contro Dio, contro la religione, contro il cristianesimo, quanto piuttosto di assenza o non curanza di Dio, con la conseguenza della, chiamerei, atrofia spirituale e dell'analfabetismo religioso. Non esagero con queste espressioni perché non sono usate per la prima volta da me, ma sono documentate soprattutto nell'insegnamento del Papa Emerito Benedetto XVI, ma anche di Papa Francesco. Ancora, la sfida dell'educazione cristiana è una priorità di fronte al nuovo panorama sociale caratterizzato dal fenomeno migratorio, che spinge sempre di più le persone a lasciare il loro paese di origine, con la conseguenza dell'incontro e del mescolamento delle culture che la nostra società non conosceva da secoli. Pensiamo a tutto, al fenomeno della immigrazione, dei migranti, di queste nostre persone, questi nostri amici che arrivano in Italia, e quale potrebbe essere e deve essere il ruolo di una scuola orientata cristianamente. Ma naturalmente questo sarà possibile, può essere possibile, nell'unica condizione della parità economica tra scuole statali e non statali. Ancora, assistiamo al fenomeno della globalizzazione come un intreccio di relazione a livello internazionale, planetario direi, segno della profonda aspirazione dell'umanità all'unità, ma anche del rischio dei grandi monopoli e delle trasformazioni lucrative come valore supremo. Ancora, la sfida dell'educazione è di fronte a noi, deve fare i conti con la sfida dei mezzi di comunicazione sociali, la cui cultura, se da un lato è portatrice di maggiore accesso alle informazioni, alle conoscenze, agli scambi, a forme nuove di solidarietà, dall'altro lato espone a rischi potenziali, quale l'esaltazione della dimensione emotiva nelle relazioni, la perdita di valore dell'esperienza, della riflessione, la cultura dell'effimero, dell'apparenza, incapace di tradizione, di memoria e quindi anche di futuro. La sfida dell'educazione cristiana ha davanti a sé lo sviluppo scientifico e tecnologico, che corrono, lo sviluppo scientifico e tecnologico, il rischio di diventare la nuova religione alla quale rivolgere domande di verità e attese di significato, sapendo di ricevere solo risposte parziali e limitate. In questo scenario l'impegno per la pace, lo sviluppo e la liberazione dei popoli, il miglioramento delle forme di governo, la costruzione di forme possibili di ascolto, di convivenza, di dialogo, di collaborazione tra le varie culture, tra le varie religioni, la custodia dei diritti dell'uomo e dei popoli, soprattutto delle minoranze, la promozione dei più deboli, la salvaguardia del creato, tanto care tanto al Papa Francesco, ma a tutti noi, e l'impegno per il futuro del nostro pianeta, sono tutti temi, sono tutti ambiti che rappresentano nuove sfide educative per la scuola orientata cristianamente. Ecco, questo argomento che abbiamo trattato, nuovi scenari e nuovi orizzonti, sono un po' la piattaforma indispensabile di riflessione e, perché no, anche di dialogo, soprattutto per trovare soluzioni, per trovare visioni future di una scuola orientata cristianamente. Lo dico e vale per sempre, io parlo di scuola orientata cristianamente, ma ciò che sto dicendo vale esattamente anche per la scuola tout court, per la scuola statale, per la scuola di ogni ordine e grado. Il mio discorso non vuole essere assolutamente contro o a favore di, ma semplicemente la rivendicazione di un progetto ispirato, orientato cristianamente, che si misura e che è in dialogo con altri progetti educativi e formativi. Un altro argomento che può essere importante per la riflessione complessiva sulla educazione e sull'educazione cristiana è il ruolo dei laici nell'educazione, la sfida cioè della missione educativa condivisa, cioè tra religiosi, religiose, sacerdoti e laici, quale in fondo è attualmente la situazione delle scuole cattoliche, anche se, come dicevo, è preponderante per le cause che abbiamo enucleate la presenza dei laici, che sono, ripeto, oltre il 98%. Alla luce della Costituzione del Concilio Vaticano II sulla Chiesa e alla luce anche dell'esortazione apostolica di San Giovanni Paolo II, quella sui fedeli laici, che è un documento fondamentale, l'essere e l'agire dei laici nel mondo diventa una realtà non solo antropologica, non solo sociologica, ma anche specificatamente teologica ed ecclesiale. Cioè questi due documenti fondano la vocazione e missione del laico nella Chiesa e nella società. Parliamo del laico ovviamente orientato cristianamente. La Chiesa come Chiesa comunione, che è l'idea centrale del Vaticano II e del Magistero ecclesiale del dopo concilio, è capace di generare anche una spiritualità di comunione alla quale si ispira la vita dei seguaci di Gesù, cioè di tutto il popolo di Dio, che sono sacerdoti, i religiosi, i laici. Quello che vorrei esplicitare in maniera incontrovertibile è che i laici hanno un ruolo nella Chiesa, non sono da supporto, non sono parapreti o parafratelli o parasuore, no, i laici hanno una loro specifica identità cristiana che non si può confondere con altri. Nell'esortazione Evangelii Gaudium il Papa Francesco presenta la Chiesa non come somma di chierici, religiosi e laici, ma come una comunità, e usa l'espressione di discepoli missionari. Ecco, in forza di questo principio Il problema non è quale spazio i laici devono occupare nella Chiesa, con la conseguenza rivendicazione di posizione e ruoli di potere, ma è la costruzione e lo svolgimento della Chiesa di Dio in cui sono inseriti. E a incoraggiare questa prospettiva è stato ancora prima Papa Giovanni Paolo II, con parole inequivocabili. Ecco, le leggo. Uno dei frutti della dottrina della Chiesa come comunione in questi anni è stata la presa di coscienza che le sue varie componenti possono e devono unire le loro forze in atteggiamento di collaborazione e di scambio di doni per partecipare più efficacemente alla missione ecclesiale. Ciò che contribuisce a dare un'immagine più articolata e completa della Chiesa stessa, oltre che a rendere più efficace la risposta alle grandi sfide del nostro tempo, grazie all'apporto corale di diversi doni. Quindi abbiamo il dono del sacerdozio, il dono della vita consacrata, il dono del laicato. Si può dire, conclude San Giovanni Paolo II, che è iniziato un nuovo capitolo nella storia, ricco di speranze, ricco di relazioni tra le persone consacrate e il laicato. Ecco, allora, quando abbiamo detto che in questo momento si registra in Italia, ma non solo in Italia, penso, una situazione drammatica delle scuole cattoliche, non è soltanto una delimitazione pessimistica del nostro dire, ma è anche un voler trovare una visione del futuro della scuola cattolica. La sfida della missione educativa condivisa tra persone consacrate, cioè sacerdoti, religiosi, con i laici cristiani impegnati nell'educazione, è fondata sulla compresenza della diversità fra di loro e della complementarietà delle loro vocazioni, dei loro carismi e sulle direttrici della collaborazione, della corresponsabilità, della comunione, che in futuro, in prospettiva, fanno delineare il volto di una nuova scuola cattolica, dove procedono insieme queste persone consacrate e fedeli laici. È urgente camminare in questa direzione. E vorrei provocatoriamente dire perché ridurre, ritardare e frenare questo processo di integrazione, di comunione, di complementarietà nella diversità tra religiosi, sacerdoti e laici. E mi avvio alla conclusione per poi lasciare spazio agli interventi dei radioascoltatori. Accenno soltanto che le due sfide per il rilancio, a mio parere, dell'educazione cristiana oggi, quindi non alla chiusura delle scuole, ma al rilancio dell'educazione cristiana, sono la sfida della libertà di educazione in Italia come in Europa, la libera scelta educativa dello studente e della sua famiglia è un diritto umano fondamentale, espressione della libertà della persona e della famiglia, di scegliere il proprio percorso educativo in un sistema scolastico pubblico integrato, di scuole statali e di scuole paritarie, in cui potranno operare per il bene dell'intero paese, e per il bene dei giovani, delle future generazioni, a pari condizioni giuridiche ed economiche, le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie. Anche la nota distinzione scuole pubbliche e scuole private non ha senso. Già la legge sulla parità ha parlato di un sistema unico nazionale dell'istruzione, che è pubblico, per cui le scuole pubbliche statali, scuole pubbliche non statali, il servizio reso dallo Stato o reso dai privati è un servizio pubblico, cioè aperto a tutti. La gestione o è statale o è privata, ma il servizio è pur sempre pubblico. La libertà di scelta educativa concorre a migliorare la qualità dell'intero sistema scolastico nazionale, direi soprattutto della scuola statale, attraverso il confronto dialettico ed emulativo tra scuole statali e scuole paritarie, siano esse laiche o a indirizzo religioso, su un piano di piena parità giuridica ed economica. Ecco, questa è la prima sfida, direi è il primo impegno che i cristiani, ma non solo i cristiani, le persone libere e forti, come direbbe Sturzo, devono assumere. La seconda sfida è la formazione integrale degli educatori. Ovviamente la crisi educativa oggi è crisi di leadership, è crisi di educatori. La qualità di un ottimo insegnante, le qualità di un ottimo insegnante sono anche quelle di un grande leader, valori umani, culturali, etici, religiosi, nei quali crede e che testimonia, energia illimitata, sconfinata pazienza, capacità di lavorare per obiettivi, creatività per generare il futuro e dedizione incondizionata. Se la Chiesa propone la scuola cattolica come mezzo privilegiato per la formazione integrale del bambino, del ragazzo, dei giovani e come luogo in cui si trasmette una specifica concezione cristiana del mondo, dell'uomo e della storia, mi domando come possono gli insegnanti assolvere a questo compito se non hanno una specifica formazione integrale. Se devono fare formazione integrale, devono prima essi avere una formazione integrale. Ma questo della formazione sarà sicuramente un'altra tematica che tratteremo nei prossimi incontri. Lascerei ora la linea per eventuali telefonate. Ecco, risponderei alla prima telefonata.
Sì, buonasera, sono Enzo, chiamo da Napoli. Intanto complimenti per l'idea di questa trasmissione, per la chiarezza espositiva dei temi trattati. Ce ne sarebbero tanti di spunti e di domande da fare, però una curiosità, o meglio una provocazione, mi sorge spontanea. Non crede che la scuola cattolica, rivolgendosi ad una platea di alunni provenienti da famiglie agiate, contraddicendo un po' l'essenza stessa della sua istituzione, sia diventata ormai una scuola classista che discrimina chi non ha la possibilità di pagarsi una retta? Cioè, lei crede che in questo modo ci sia uguaglianza tra i giovani italiani?
Grazie a Enzo per questa domanda che è cruciale, sulla quale in qualche modo mi sono anche soffermato nella esposizione. Sì, la scuola cattolica in questo momento finisce per essere accusata di essere classista, quando classista non lo è assolutamente. Ma questa situazione non è voluta dai gestori delle scuole cattoliche, cioè non è voluta dalla Chiesa, non è voluta dalle famiglie religiose, non è voluta dalle diocesi. È una situazione che caratterizza in particolare l'Italia e la Grecia, perché in queste nazioni non esiste, come nella maggior parte dei paesi d'Europa e del mondo, una legislazione organica che configuri una effettiva parità giuridica sociale secondo le loro convinzioni ideologiche e religiose. Se lo Stato consentisse alle famiglie una reale libertà di scelta educativa per l'istruzione dei propri figli, questa situazione non si verificherebbe, perché tutti, benestanti, straricchi, poveri, meno abbienti, meno poveri, avrebbero le stesse possibilità di istruzione e di educazione. Io comprendo che questo discorso provoca ovviamente una reazione le più diverse, ma ritornerò con una trasmissione specifica su questo argomento, perché bisogna approfondirlo, bisogna presentare anche la situazione in Europa, cioè come in Francia, in Spagna, in Belgio, in Lussemburgo, in Inghilterra hanno risolto il problema. Non è che siamo soltanto noi a possedere la verità. In Europa c'è una situazione chiarissima, una situazione che ha risolto il problema del rapporto tra scuola statale e scuola paritaria, con il benessere, il benestare e la pace e la serenità di tutte le famiglie. La seconda telefonata, se c'è.
Sono Andrea da Roma. Allora,
buonasera,
intanto
Andrea.
La saluto, mi complimento per la trasmissione e rapidamente volevo chiedere questo. In un'epoca in cui lo Stato sta assumendo a suo carico il servizio scolastico, la scuola cattolica a taluni potrebbe apparire un'istituzione anacronistica che, dopo aver svolto un ruolo di supplenza richiesto in passato, oggi non avrebbe più ragione d'essere. Volevo, ecco, professore, che lei fornisse un suo parere su questa posizione.
Grazie anche a lei, Andrea, e grazie soprattutto per questa domanda che mi permette anche di approfondire ancora questo discorso, che sembrerebbe concludersi la sua domanda dicendo che la scuola cattolica è una istituzione un po' fuori del tempo, avendo svolto un ruolo di supplenza nel passato. Direi che c'è stato questo ruolo di supplenza, perché anche le università, molte università sono nate dalla Chiesa, ma non è così, la scuola cattolica è tutt'altro che superata. Essa conserva la sua validità nella misura in cui la proposta del suo progetto educativo è fatta propria dalla libera scelta dei genitori, e qui ritorna il problema. Insomma, la scuola cattolica esiste se essa venga scelta, esiste perché qualcuno la sceglie, per molti altri non verrà scelta, perché per ragioni religiose, per ragioni ideologiche, per ragioni di opportunità, per ragioni, per ogni tipo di ragione. Qui non si vuole imporre niente a nessuno, ma si vorrebbe che ciascuna famiglia, per l'articolo 30 della Costituzione della Repubblica Italiana, ha il diritto, dovere, recito l'articolo della Costituzione, di istruire ed educare i propri figli anche se nati fuori dal matrimonio. Se il diritto dovere ce l'hanno i genitori, non ce l'ha lo Stato è a servizio della scelta dei genitori. Lo Stato non è educatore, lo Stato educatore è lo Stato fascista, è lo Stato napoleonico. Come dicevo prima, in forza del pluralismo culturale e istituzionale, quelli che dicono, permettetemi una parentesi, ma le scuole cattoliche, se si chiudono, i cristiani o quelli che vogliono l'educazione cristiana vengano nella scuola statale. Ma questo non è pluralismo, questo è un pluralismo culturale, benissimo, i cristiani, i credenti, chiunque per motivi plurimi scelgano la scuola che vogliono, ma c'è un pluralismo istituzionale, cioè scegliere anche l'istituzione, non scegliere soltanto all'interno di una sola istituzione di poterci essere più opinioni. La scuola cattolica, adeguando strutture, contenuti e metodi, continua ad offrire doverosamente la sua proposta educativa alle nuove generazioni con rinnovato vigore. E se spesso la Chiesa ha prestato opera di supplenza alle strutture statali, non potrà mai però rinunciare al proprio compito educativo. La scuola cattolica non esiste per sopperire alle carenze educative della società. La scuola cattolica fonda le sue radici nella missione della Chiesa, che è una missione di insegnamento di cui Gesù ha dotato la sua Chiesa. E questo, direi, spiega anche la fiducia che la Chiesa ripone nella scuola cattolica. Ora, voi radioascoltatori comprerete che la scuola cattolica ha un progetto, educativo fondamentale, che è la formazione integrale dei bambini, delle ragazze e dei giovani. E naturalmente questa sera, questo primo appuntamento, questa prima conversazione ha voluto significare soprattutto porre la questione della presenza della scuola cattolica in Italia e porre questa presenza in forte difficoltà. Ma il discorso non si chiude qui, perché noi, grazie ancora a Radio Maria, avremo la possibilità nei prossimi incontri di esporre, di presentare le varie parti, i vari aspetti di questo complesso edificio della scuola cattolica e poter trovare insieme con convinzione, ma anche nel dialogo, perché ribadisco, lungi da me, ma da tutti coloro che appartengono al sostenimento, al progetto della scuola cattolica in Italia, quello di operare scontri, ma piuttosto incontri che portano naturalmente il benessere e il bene dei nostri giovani, le future generazioni soprattutto, che in questo momento storico particolare sono in più sofferenza. Non so se ci sono altre domande ancora.
Pronto?
Sì?
Congratulazioni per la trasmissione, anche perché sento una voce di un mio compaesano. Lei, professor Donato, ha tanto indicato come caratterizzante dell'educazione della scuola cattolica l'educazione integrale. Io ho appena finito di leggere un libro con grande disappunto e amarezza, intitolato La scuola cattolica, di Edoardo Albinati, vincitore del premio Strega,
sì,
che è tutt'altro che una presentazione della scuola cattolica. Volevo chiederle se sinteticamente mi potesse dare delle indicazioni più, come dire, dirette per un concetto più aperto di educazione integrale, e la ringrazio e le auguro buon lavoro.
Grazie a lei, e sono felice di averla ascoltato, perché siamo molisani, credo, entrambi, e rispondo subito che il concetto di educazione integrale, questa espressione è stata usata anche da filosofi come Feuerbach, ma con un significato totalmente diverso. Per educazione integrale noi intendiamo un'educazione di tutto l'uomo, corpo, anima e spirito, intendendo per corpo la materialità, ciò che è materia, intendendo per anima la psiche, cioè l'anima, intendendo per spirito l'immortalità, i valori religiosi. Allora, nel progetto educativo della scuola cattolica, che sarà il tema che svilupperemo nella prossima trasmissione del prossimo mese di febbraio, il progetto educativo comprende l'educazione completa, non un'educazione che escluda qualcosa, ma che includa la visione dell'uomo, cioè tutto l'uomo, l'uomo inteso in maniera completa, dunque integrale. Ringrazio i radioascoltatori, ringrazio tutti quelli che hanno fatto delle domande e arrivederci al prossimo appuntamento di febbraio.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.